Il Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasia. In Italia, dopo il no al referendum sulla giustizia, arrivano le dimissioni. Lasciano il Ministero della Giustizia Delmastro e Bartolozzi al centro di scandali e polveroni diversi, invitata a fare un passo indietro anche Santanchè al turismo. A Sion, Procura Vallesana e magistrati italiani si incontrano per confrontarsi sulle indagini della tragedia di Crans-Montana, sotto la lente dinamica del disastro, ma anche intervento dei soccorsi. L'effetto degli annunci di Trump sui mercati solleva di nuovo interrogativi. Sono stati osservati movimenti sospetti riguardanti il petrolio poco prima che il presidente statunitense parlasse di colloqui con l'Iran. In Danimarca, alle elezioni legislative, il partito socialdemocratico della premier Frederiksen arriva in testa ma perde terreno e la formazione di un governo si complica. Per lo sport, l'Ambripiotta vince anche gara 2 dei play-out contro la Joie a Porrentruy. Nei play-off il Davos è a un solo successo dalle semifinali. Ci sono dunque i primi scossoni in Italia dopo la vittoria del no al referendum costituzionale sulla giustizia. Ieri sera si sono dimessi il sottosegretario Andrea Delmastro e la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi. A stretto giro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato la ministra del turismo Daniela Santanchè a seguire l'esempio dei due colleghi, cioè a rassegnare le dimissioni. Sentiamo la corrispondenza da Roma di Francesca Torrani.
Una lucidata alla squadra di governo, Giorgia Meloni a nemmeno 24 ore dal voto che l'ha vista per la prima volta sconfitta in 4 anni, ha portato il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro e la capa di gabinetto dello stesso ministero Giusi Bartolozzi alla porta chiedendo e ottenendo le loro dimissioni. Poi qualche ora dopo le ha chieste a Daniela Santanchè, ministra del turismo, ma questa volta attraverso una nota stampa di Palazzo Chigi, così che tutti sapessero. Dunque via Delmastro in quota Fratelli d'Italia, condannato in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio, ma soprattutto in questi giorni coinvolto nel caso dell'acquisto di un ristorante in stretto contatto con una persona in carcere per reati di mafia, e via anche Bartolozzi, che in campagna referendaria aveva paragonato certi magistrati a plotoni di esecuzione e che detiene i segreti del cosiddetto caso Al-Masri, il generale libico accusato di torture e rimpatriato con un aereo di Stato. Santanchè, anche lei di Fratelli d'Italia, è a processo per falso in bilancio, rischia un altro rinvio a giudizio per truffa. Fino all'altro ieri la maggioranza aveva fatto muro difendendo i colleghi. Delmastro ha commesso una leggerezza, aveva commentato Giorgia Meloni. Bartolozzi non è in discussione, aveva detto ancora ieri il ministro Carlo Nordio. L'aria evidentemente è cambiata in fretta, la domanda adesso è duplice: se vinceva il sì, questi vertici ministeriali sarebbero restati al loro posto? E la seconda è: basteranno questi allontanamenti a far ripartire la maggioranza dopo lo scossone del referendum?
E della situazione politica italiana e del dopo referendum parleremo anche a Modem a partire dalle 8:30 in diretta su Rete 1. A quasi 3 mesi dalla strage del Constellation di Crans-Montana, l'inchiesta entra in una nuova fase. Oggi e domani i magistrati della Procura di Roma sono a Sion per selezionare gli atti dell'indagine svizzera utili al fascicolo italiano, un passaggio chiave per la cooperazione tra i due paesi per avanzare nell'accertamento delle responsabilità del rogo costato la vita, lo ricordo, a 41 persone. I dettagli con Raffaele Pedrazzini.
È il primo passo concreto dallo scorso 19 febbraio a Berna, dove si incontrarono il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi e la procuratrice generale vallesana Beatrice Più. Sullo sfondo restano le tensioni diplomatiche delle scorse settimane, ma ora il canale scelto è quello dell'assistenza giudiziaria tra le due autorità. Alla vigilia del vertice di Sion, l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, ospite lunedì sera alla nostra trasmissione 60 minuti, si è detto fiducioso.
Ovviamente è un incontro molto importante, fa seguito all'incontro di qualche settimana fa, di un mese fa, dove penso che abbiano gettato le basi per un dialogo proficuo da parte degli investigatori italiani e degli investigatori svizzeri. Per essere un incontro della svolta c'è bisogno di reale cooperazione. Penso che gli inquirenti italiani vengano su con questo spirito e penso che troveranno i loro colleghi altrettanto animati da questa stessa volontà di collaborare.
Nella notte di Capodanno, dentro il locale c'erano 164 persone. Tra la prima fiamma e l'incendio passarono appena 90 secondi. Un tempo minimo, ma decisivo, su cui oggi si continua a cercare risposte. E accanto all'accertamento delle cause del rogo, resta aperto un altro capitolo, altrettanto delicato, quello della gestione dell'emergenza. Per i familiari non basta infatti capire come si sia sviluppato l'incendio. Bisogna verificare anche se la risposta dei soccorsi sia stata adeguata a una situazione precipitata in pochissimo tempo.
Alla luce delle testimonianze dei ragazzi che sono in ospedale, è assolutamente da accertare anche come ha funzionato il protocollo per la gestione di queste emergenze, perché è impensabile che si possa arrivare a gestire un fatto di questo tipo così grave con l'intervento soltanto di due ambulanze.
Ed è proprio su questo doppio fronte, la dinamica del disastro e l'organizzazione dei soccorsi, che si concentra adesso una parte decisiva della ricerca della verità.
Passiamo alla situazione in Medio Oriente. Un piano americano in 15 punti per porre fine alla guerra sarebbe stato consegnato tramite il Pakistan all'Iran. I dettagli del testo non sono pubblici, dovrebbe contenere delle linee guida che toccano i programmi iraniani di missili balistici e quello nucleare. Non è nemmeno chiaro se Israele abbia concordato questo piano. A Gerusalemme noi ritroviamo Michele Giorgio. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco Michele. È ormai evidente, insomma, che tra i due alleati, Washington e Tel Aviv, ci sia una certa distanza, insomma, tra gli obiettivi da raggiungere in questo conflitto.
Sì, e queste crepe tra Washington e Tel Aviv emergeranno più evidenti se Donald Trump stavolta porterà avanti una trattativa vera con l'Iran e non un piano per una ulteriore escalation della guerra come sospettano a Teheran. Secondo la TV israeliana Canale 12, Washington avrebbe informato preventivamente Israele dell'avvio dei contatti con l'Iran iniziati domenica. In casa israeliana, scrivono i giornali locali, cresce il timore, quello che la Casa Bianca punti ad una prima intesa rapida, ad un accordo di principio. Si parla infatti di un cessate il fuoco di un mese durante il quale andrebbero avanti le trattative. Questo scenario, secondo gli analisti israeliani, finirebbe per favorire Teheran, portando alla fine dei combattimenti prima di definire i punti più importanti. Inoltre, considerata la capacità di resistenza dimostrata da Teheran, che detta legge nello stretto di Hormuz, Trump dovrà necessariamente accogliere alcune delle richieste iraniane se vuole arrivare a un'intesa. Le 15 condizioni che la Casa Bianca ha posto all'Iran in effetti coprono le questioni del programma nucleare che interessano a Israele, ma il premier Netanyahu non si fida, vorrebbe continuare a colpire l'Iran per indebolirlo ulteriormente e ha già messo in chiaro che in ogni caso il suo paese continuerà a tutelare i suoi interessi, lasciando intendere che non rinuncerà all'uso della forza se necessario. Tuttavia è difficile che Israele possa proseguire la sua offensiva aerea in caso di un accordo tra Stati Uniti ed Iran.
Ecco, questi dunque gli ultimi aggiornamenti con Michele Giorgio. Intanto negli Stati Uniti sorgono nuovi sospetti per operazioni poco chiare sui mercati finanziari, in special modo sul petrolio. Gli analisti hanno notato movimenti anomali pochi minuti prima che il presidente Trump annunciasse colloqui con l'Iran. La sua dichiarazione ha fatto crollare il prezzo del greggio e qualcuno ci ha guadagnato parecchio. Per capire cosa è successo sentiamo Marzio Minoli.
Lunedì 23 marzo, ore 7 del mattino di New York, Donald Trump scrive sul suo social media di aver avuto colloqui positivi con esponenti iraniani in merito alla fine della guerra in corso. Una ventata di ottimismo e il petrolio passa da 112 a 100 dollari il barile. Tutto normale, ma succede qualche cosa di strano. Un quarto d'ora prima dell'annuncio, 6.200 contratti sul petrolio vengono venduti per un controvalore di 580 milioni di dollari, contratti venduti a 112 dollari per poi essere ricomprati a un prezzo più basso, un'operazione normale dal punto di vista finanziario, se non fosse per la strana tempistica. Operazioni che quindi hanno subito innescato sospetti di insider trading, ovvero quando qualcuno opera sui mercati essendo a conoscenza di informazioni confidenziali, una pratica illegale. Difficile provare il nesso tra una probabile gola profonda nell'amministrazione Trump e quanto successo, ma anche operatori esperti hanno ritenuto anormali i movimenti visti, soprattutto in un giorno durante il quale non sarebbero stati pubblicati dati economici importanti e non ci sarebbero stati discorsi di esponenti della banca centrale. Non c'erano dunque i motivi per giustificare tali movimenti. La Casa Bianca ha smentito qualsiasi coinvolgimento, con le solite accuse di giornalismo irresponsabile, ma i dubbi rimangono.
In Danimarca, Mette Frederiksen ha perso la sua scommessa. Alle elezioni legislative di ieri, il partito della Premier, i socialdemocratici, pur arrivando in testa, perde terreno e la formazione di un governo si complica. Sentiamo Chiara Savi.
Mai così male. Pur vincendo, i socialdemocratici hanno registrato il loro peggior risultato dal 1903, ben lontano dalle speranze della loro leader, la premier uscente Mette Frederiksen, che aveva indetto elezioni anticipate per contabilizzare nelle urne il suo comportamento deciso e non di sottomissione davanti alle minacce di Donald Trump di prendersi la Groenlandia, territorio autonomo danese. Non è bastato in una campagna elettorale in cui si è parlato di immigrazione, costo della vita, ed ecologia. Sono pronta ad assumere nuovamente il ruolo di premier, ha affermato Frederiksen ieri sera, facendo buon viso a cattivo gioco. Ci aspettavamo un calo, mi spiace di non aver fatto un miglior risultato. Formare un esecutivo non sarà facile. I socialdemocratici e gli altri alleati del blocco di centrosinistra non hanno la maggioranza assoluta, dovranno trovare il sostegno di altri partiti per governare. Potrebbero giocare un ruolo i moderati, partito di centro, ma le discussioni coinvolgono anche il Partito Popolare Socialista, che cresce dopo aver puntato su una campagna legata al caro vita e diventa la seconda formazione di Danimarca. Fa però parte del cosiddetto blocco rosso, con cui i liberali, alleati di Frederiksen, non vogliono unirsi e che minacciano di passare all'opposizione. Le trattative dunque si annunciano complicate dopo un voto che ha visto il Partito Popolare Danese, di estrema destra anti-immigrati, triplicare i suoi risultati rispetto al precedente appuntamento elettorale.
Torniamo in Ticino, dove la sezione della circolazione è sotto pressione. Il personale è ridotto all'osso e la conseguenza sono i ritardi, sia per i collaudi dei veicoli privati, sia per gli esami pratici di guida. All'orizzonte però ci sono delle novità, ce ne parla Alain Melchionda.
Per i veicoli leggeri nuovi il primo collaudo è previsto dopo 5 anni, poi si va avanti a cadenza triennale. Questa è la regola. La realtà però, come ci dice il capo della sezione circolazione Elia Rigoni, è ben diversa.
Ad oggi, per quello che sono i veicoli leggeri, quindi l'automobile di tutti noi, sono circa 20 mesi di ritardo il momento in cui si viene al collaudo. Per altre categorie invece, per esempio per il trasporto professionale di persone, ecco che lì abbiamo dei ritardi molto molto più contenuti. Lì il ritardo è minimo.
Una realtà comune, tanto che recentemente l'Ufficio federale delle strade ha bacchettato la maggior parte dei cantoni. A questo però Camorino vuole porre rimedio e sta già svolgendo delle selezioni per aumentare l'organico, ma anche la presenza femminile, oggi ferma a 1. Ancora Rigoni e il capo dell'ufficio tecnico, Cristian Cattaneo.
Abbiamo la fortuna che adesso potremo rafforzare il nostro organico con 4 esperti supplementari ed un quinto che abbiamo trasferito internamente da un'attività ad un'altra.
Abbiamo appena iniziato a fare la procedura di selezione, abbiamo visto che ci sono delle candidature, non ce ne sono molte, quindi per noi sarebbe più che gradito riceverne di più, proprio perché al momento è una professione che ancora non viene sufficientemente ricercata dal mondo femminile.
Un'attesa attorno al mese che si deve mettere in conto anche per gli esami pratici di guida, anche perché gli esperti sono gli stessi addetti ai collaudi. Collaudi che oggi, a fronte dei 110.000 necessari all'anno, non vanno oltre i 70.000.
Probabilmente in un futuro bisognerà ulteriormente approfondire e valutare anche ulteriori possibilità, quali per esempio una seconda sede, collaborazioni differenti o maggiori con altri partner, e poi sarà una decisione politica quale vorrà essere la soluzione.
La coperta, insomma, è corta e questo primo passo non basterà ad assorbire la mole di lavoro di quello che rimane il cantone più motorizzato della Svizzera, con 631 veicoli ogni 1000 abitanti, a fronte di una media nazionale di 541.
Chiudiamo con una vicenda che sta facendo parecchio discutere nel Canton Vaud a Prilly. candidata a sua insaputa ed eletta contro la propria volontà. La proprietaria di un garage si è ritrovata suo malgrado sulla lista elettorale del PLR ed è stata eletta in consiglio comunale. Può sembrare un aneddoto quasi simpatico, ma come ci spiega Aaron Guidotti, per la diretta interessata e per la sezione locale del partito le conseguenze possono essere serie.
C'è già chi parla di frode elettorale, ma soprattutto per la signora Castro non si tratta di un gioco. Sono indignata, non capisco nulla di politica, non ho né il tempo né la voglia di partecipare, ha spiegato ai colleghi di RTS. Ma quindi, come c'è finita sulla lista del PLR? La donna sostiene di essere stata ingannata. Nel garage dove lavora si presenta una ragazza, dice di voler far firmare una petizione per mantenere dei parcheggi nel quartiere. La signora Castro, suo marito e pure gli impiegati firmano e lasciano i propri dati. Si fanno fare delle foto e scoprono più tardi di essere in campagna elettorale con tanto di volantini con il proprio volto. Gli abiti di lavoro sostituiti con abiti eleganti grazie all'intelligenza artificiale. Il PLR di Prii nega tutto. Per loro era molto chiaro cosa stessero proponendo in quel garage e le foto ne sarebbero la prova. Ma per altri politici locali quella del PLR è una strategia disonesta per avere più candidati sulle liste e quindi attirare più voti. Alle ultime elezioni di Prii, infatti, la lista PLR aveva più del doppio se non il triplo dei candidati di altre liste. Ora starà alla signora Castro decidere se dare le dimissioni o iniziare la sua avventura in consiglio comunale, che sia come PLR o come indipendente. Teme però che le sue dimissioni potrebbero farla apparire come una persona poco seria agli occhi dei clienti del garage.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.